Eccomi qua ancora una volta insieme a voi e grazie perché siete presenti, quindi anche voi dall'altra parte. E ieri abbiamo visto dei versetti bellissimi, delle parole molto intense di Gesù rivolte a ognuno di noi. Venite a me, diceva Gesù, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Questi versetti ci portano a un cambiamento nel messaggio di Gesù. Fino a questo punto il Signore ha insegnato: pentitevi perché il regno dei cieli è vicino, ma la gente gli ha voltato le spalle. Ora è Lui che volta le spalle alla nazione di Israele, smettendo di presentarle il suo regno. Egli è sulla strada per la croce, ed ora il suo invito è per ogni persona. Egli dice: venite a me, ho tutto ciò che serve per la pace del vostro animo. È come passare da una tormenta ad un caldo giorno di primavera, dal temporale al sole, dal buio alla luce. Questo è un nuovo messaggio da parte di Gesù. Egli passa dall'intera nazione a ogni singolo individuo. Non si tratta più di un annuncio nazionale, ma di un invito personale a trovare il riposo della salvezza. Io vi darò riposo. Letteralmente vuol dire vi farò riposare. Quando parla dell'essere oppressi, Gesù si riferisce al peso del peccato. Anche Isaia e il salmista, che scrisse il Salmo 38, usano le stesse parole. Il peccato è un peso troppo pesante perché tu ed io possiamo portarlo da soli. L'unico posto nel mondo dove lasciare questo peso è ai piedi della croce di Cristo. Egli l'ha sopportato per noi e ora ci invita a portare tutti i nostri pesi a Lui. Egli può perdonarci proprio perché sulla croce ha portato il peso del nostro peccato. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Questa frase ci parla della salvezza del peccatore attraverso Gesù Cristo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Questa frase si riferisce alla santificazione del credente. C'è un tipo di riposo che dà Gesù ed è il riposo della redenzione. C'è anche un tipo di riposo che sperimenta il credente e viene dalla consacrazione a Cristo. E non hai più bisogno di preoccuparti se sarai promosso o se riceverai un riconoscimento. Se ti affidi a Gesù, non devi più preoccuparti di queste cose. Egli ti metterà esattamente nel posto dove c'è un compito che tu potrai svolgere per lui, dove potrai fare la sua volontà. Voltiamo pagina ancora una volta per arrivare al capitolo successivo del Vangelo di Matteo. In questo capitolo 12 vediamo che Gesù entra in conflitto con i capi religiosi e rompe definitivamente con loro. Come abbiamo già detto, Matteo non sta cercando di fare una biografia della vita di Gesù, né sta elencando gli eventi in ordine cronologico. Egli presenta Cristo come re. Egli nasce come re, dà col sermone sul monte la sua etica, dimostra la sua autorità con i miracoli, manda i suoi apostoli a predicare il messaggio di salvezza, è rifiutato e pronuncia il giudizio sulle città che lo hanno rifiutato. Ora arriviamo allo scontro aperto tra Gesù e i farisei, la maggiore potenza religiosa del tempo. Apparentemente essi gli erano amici all'inizio, ma ora lo attaccano con la questione del sabato. Troveremo questa questione in due posti, fuori, nei campi, e dentro, nella sinagoga. Leggiamo il primo fatto nei versetti dall'1 all'8, da Matteo, capitolo 12. In quel tempo Gesù attraversò di sabato dei campi di grano. I suoi discepoli ebbero fame e si misero a strappare delle spighe e a mangiare. I farisei, veduto ciò, gli dissero: vedi, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando ebbe fame, egli insieme a coloro che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione che non era lecito mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma solamente ai sacerdoti? O non avete letto nella legge che ogni sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Ora io vi dico che c'è qui qualcosa di più grande del tempio. Se sapeste cosa significa voglio misericordia e non sacrificio, non avreste condannato gli innocenti. Per perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. La questione del sabato è riportata in tutti i Vangeli sinottici. Il racconto inizia con i discepoli che prendono del grano nei campi. Dal momento che avevano strappato le spighe sfregate fra le mani, come riporta Luca, i farisei li accusano di aver trebbiato il grano in giorno di sabato. Quello che è certo è che non avevano infranto la legge riportata nel capitolo 23 del Deuteronomio, perché non avevano usato attrezzi come una falce. Ma i farisei hanno la loro interpretazione e definiscono questo atto dei discepoli una infrazione alla legge di Mosè. Il Signore non insiste su questo, non difende i discepoli dicendo che non avevano infranto il sabato, si rifiuta di discutere questa cosa e cita un fatto accaduto nella vita di Davide. È un episodio nel quale egli aveva veramente infranto la legge del sabato, eppure era stato giustificato. Gesù presenta così il suo punto di vista sulla legge, e cioè che non può essere imposta alla lettera se questo porta della sofferenza ai servitori di Dio. Del resto, anche i sacerdoti mangiavano di sabato. Questo era il significato della richiesta di misericordia e non di sacrifici da parte di Dio. Oltre a ciò, Gesù si pone al di sopra della legge, in quanto Dio stesso. Agli occhi dei farisei, egli non poteva dire cosa più grave di quella. Così dicendo, Gesù li ha resi ancora più duri e arrabbiati. Ma la storia non finisce qui, si potrebbe dire. Infatti, leggiamo i versetti dal 9 al 13. Poi se ne andò e giunse nella loro sinagoga, dove c'era un uomo che aveva una mano paralizzata. Allora essi, per poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: «È lecito far guarigioni in giorno di sabato?» Ed egli disse loro: «Chi è colui tra di voi che, avendo una pecora, se questa cade in giorno di sabato in fossa, non la prenda e la tiri fuori? Certo, un uomo vale molto di più di una pecora, è dunque lecito far del bene in giorno di sabato». Allora disse a quell'uomo: «Stendi la tua mano». Ed egli la stese, e la mano divenne sana come l'altra. Notate che è scritto che egli andò nella loro sinagoga, non nella nostra, ma nella loro. Disse qualcosa di simile al riguardo del Tempio. All'inizio era il Tempio di Dio, ma poi è diventato la vostra casa, è diventata un covo di ladri. Leggendo il brano, si ha quasi l'impressione che l'uomo con la mano paralizzata fosse stato portato lì, apposta. I farisei volevano vedere se avrebbe avuto il coraggio di guarirlo in giorno di sabato, ma così facendo gratificavano Gesù con un complimento. Dimostravano di credere alla sua potenza. Sapevano che aveva sia la potenza che la compassione e che era in grado di guarirlo. Alla domanda dei farisei se era lecito guarire di sabato, questa volta Gesù, invece di andare indietro coi ricordi fino a Davide, come aveva fatto per le spighe strappate dai discepoli, prende un esempio dalla vita di tutti i giorni. Gesù ricorda loro come un pastore premuroso non avrebbe lasciato morire la sua pecora in fondo al pozzo solamente perché era sabato, e quindi a maggior ragione bisognava aiutare un uomo. Fino a questo punto i farisei erano stati piuttosto amichevoli verso il Signore Gesù. La rottura avviene con la questione del sabato e tutto accade alla luce del giorno. Da ora in poi questo sentimento di vendetta lo accompagnerà fino alla croce. Essi ora cominciano a complottare contro di lui. Lo avrebbero anche ucciso allora, ma avevano paura della folla. Leggiamo di questo nei versetti dal 14 al 21. I farisei, usciti, tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e ordinò loro di non divulgarlo affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui ed egli annuncerà la giustizia alle genti. Non contenderà né griderà e nessuno udrà la sua voce sulle piazze. Egli non triterà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di lui le genti spereranno. La paura che i farisei hanno della folla permette a Gesù di continuare il suo ministerio, perché la sua ora non era ancora venuta. Ed essi non lo possono toccare fino a che non è arrivato il suo momento. In questo passaggio è interessante notare che Gesù non ha guarito solo alcune persone, ma tutta la folla. Non possiamo neanche immaginare l'impressione che questo ebbe sulla gente in quel giorno. Essi potevano accettarlo o rifiutarlo. E così anche oggi. Puoi scegliere di averlo come tuo Salvatore o come giudice, non ti puoi liberare di lui. Il Signore non è venuto su questa terra come un taumaturgo, egli è venuto come Messia. Anche se fu rifiutato, egli continuò il suo cammino verso la croce per diventare così il Salvatore del mondo. Nella citazione del profeta Isaia, oltre al fatto che Gesù è un servitore gradito a Dio e di cui si è compiaciuto, troviamo che farà cose importanti a nostro favore. Egli non triterà la canna rotta, no, anzi, se ne prenderà cura, se gli sarà permesso. E non spegnerà il lucignolo fumante, ma se quello continua a rifiutarlo, quello stesso lucignolo finirà nel fuoco del giudizio. Il Signore non lo piegherà, perché l'uomo ha una volontà libera, ma si accetterà il suo intervento. Egli, il Signore, opererà. Sarà la speranza delle persone, non solo degli ebrei, ma anche dei gentili. Ai giorni nostri vediamo che molte profezie stanno andando verso il loro compimento, specialmente quelle sui gentili. Essi devono essere salvati. Perché il suo popolo lo ha rifiutato, egli ha dato la sua grazia ai gentili. Nella prossima sezione troveremo nuovamente una grave accusa da parte dei farisei, e cioè che Gesù operava col potere di Satana. Leggiamo il passo dal 22 al 32. Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì in modo che il muto parlava e vedeva. E tutta la folla stupiva e diceva: «Non è questo il figlio di Davide?» Ma i farisei, udendo ciò, dissero: «Costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni». Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto gli saccheggerà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro». Di fronte a una guarigione, le folle sono stupite e lo riconoscono come Messia. Infatti è come se dicessero: «Questo è il nostro Messia, ne ha le credenziali». I farisei hanno un'accusa ben precisa per Gesù. Essi affermano che cacciava i demoni col potere di Belzebub, cioè il diavolo. Troviamo qui ampliato il discorso accennato al capitolo 9, e cioè che è improbabile che Satana combatta se stesso, altrimenti in poco tempo il suo regno si autodistrugge. Ma, precisa Gesù, ci vuole qualcuno più forte di chi si vuole cacciare per vincere, e questo potere maggiore appartiene a Dio e allo Spirito Santo. È Lui che agisce per la guarigione e la salvezza. Cosa significa parlare contro lo Spirito Santo? Cos'è un peccato imperdonabile? Non c'è nessun peccato di ieri che Lui non possa perdonare oggi, perché Egli è morto sulla croce per tutti i peccati. Lo Spirito Santo è venuto nel mondo per rendere reale la salvezza di Dio nel cuore degli uomini. Se resisti al lavoro dello Spirito di Dio quando ti parla, amico, non ci può essere perdono. Non c'è perdono perché hai rifiutato la salvezza. È come se un uomo sta morendo per una grave malattia e il dottore gli dà il rimedio. L'uomo rifiuta di seguirlo e muore. Non muore a causa della malattia, ma a causa del rifiuto di accettare il rimedio che lo può salvare. C'è un rimedio per la malattia del peccato, ed è lo Spirito Santo che opera nella nostra vita, se lo vogliamo. Se lo rifiuti, non troverai un altro rimedio, perché non esiste altro. E qui, a questo punto, vedendo che il tempo a mia disposizione sta terminando, io mi voglio fermare qui. Bene, ti ringrazio per l'ascolto che mi hai prestato ancora una volta e quindi ti invito a risentirci a domani.